rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.
Una rotonda sul mare, canzone che ha fatto palpitare generazioni di cuori e che abbiamo ascoltato perché mannaggia è morto Fred Bongusto. La notizia è arrivata pochi minuti fa, ho anche chiesto al professor Di Stefano un ricordo di Fred Bongusto, ma trattandosi di una brutta persona, il professor Di Stefano, non Fred Bongusto, si è rifiutato e quindi lo chiedo al professor Santoro. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, ma io non è che abbia tanti ricordi, se non delle cassette che aveva mio padre, proprio vicino a quelle di Fausto Papetti, ricordo quelle di Fred Bongusto.
Sì, non è proprio la nostra generazione, il Jean-Paul Belmondo italiano, Fred Bongusto, però tutti quanti abbiamo avuto un genitore che ha palpitato sulle note di Una rotonda sul mare. Buongiorno professor Santoro, come sta?
Buongiorno, volevo dire due cose.
Due.
La prima è che, due. La prima è che oggi è una bellissima giornata, come tutti possono vedere, perché c'è un sole bianco e rosso.
Avete vinto ieri sera col Baskonia?
Lei Bachi è molto attento quando noi perdiamo, le do del lei quando,
esatto.
Quando noi perdiamo, e invece non ha mai sottolineato che siamo 6-1 in Eurolega, in testa all'Eurolega.
Ma guardi, io come dire, ho seguito il solco della sua riservatezza e soprattutto il diktat con cui ruppe con la società lo scorso anno, e quindi come dire,
hai cambiato tutto.
D'altra parte,
il presidente che capisce di basket, non è un capisce di basket, tra l'altro sono la stessa persona. La seconda cosa è che gli investitori sicuramente apprezzano il professor Di Stefano, perché da che mondo è mondo, chi parla di tasse e chi rompe le scatole sulla privacy non può essere apprezzato dagli investitori.
Eccoci qua, ci ha portato al punto il professor Santoro, perché oggi vuole tornare sul tema della privacy e in fondo, come dire, anche un po' un modo di parlare di se stesso.
No. Diciamo, noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo ad alimentare un dibattito.
Si dà del noi dopo avermi dato del lei. Prego, diteci, professor Santoro.
No, è stata messa una norma nel disegno di legge di bilancio che avrebbe l'obiettivo di cambiare le cose, nel senso di permettere, diciamo, di limitare il diritto alla privacy quando questo serve alle attività di contrasto all'evasione fiscale. La norma è stata inserita, però purtroppo è un po' un pasticcio, nel senso che adesso non voglio scendere troppo nei dettagli tecnici, ma la norma si richiama ad una possibilità prevista per gli stati di limitare il diritto alla privacy in alcuni casi, e il caso del contrasto all'evasione è previsto, è l'articolo 23,1 del regolamento GDPR, il famoso regolamento privacy comunitario, però c'è un secondo comma che dice che nel momento in cui lo si fa bisogna fare tutta una serie di precisazioni su chi sarà il titolare dei dati, su quali possibilità di accesso comunque ci saranno, su quali rischi ci saranno e quindi che cosa farà chi tratta il dato per gestire questi rischi. E purtroppo il legislatore, diciamo così, il governo si è dimenticato, ovviamente non si è dimenticato, ma non ha previsto nulla per questo secondo comma, il che concretamente vuol dire che se non si pone rimedio col maxi emendamento potrebbe saltare tutto, perché se non vengono date queste precisazioni a norma del diritto comunitario, la norma è disapplicabile direttamente, nel senso che è come se non esistesse. Ecco. E questo è un grosso problema, speriamo che in questo marasma, in questa situazione di grande caos in cui sta vivendo il governo, si riesca a fare questa piccola barra grande cosa, perché alla fine, siccome non sappiamo appunto per quanto reggerà questo governo, potrebbe essere, non voglio dire l'unico, ma uno dei risultati più positivi che porta a casa questo governo.
Quindi, se, per sintetizzare, tanto tu o no il professor Santoro che piove la norma all'interno della, della manovra economica, ma alla fine il rischio è che abbiano messo una cosa lì così per darle un po' un contentino e poi alla fine, senza questo emendamento di cui ci parlava, rischia di essere inefficace. Volevo segnalare ad entrambi, prima di salutarla, professor Santoro, che Mark Zuckerberg mi ha appena informato che è quasi il mio compleanno. Grazie Mark, come sempre gentilissimo, intanto ne approfitto per ricordarlo ad entrambi. Cosa mi regalate di bello quest'anno? Quello che mi avete regalato gli altri anni?
Sì.
Sì, niente, quindi neanche
no,
quest'anno.
Non è vero, non è vero, io delle cose te le ho regalate nel corso di questi anni.
Ma mi impegno
pubblicamente si impegna.
Pubblicamente sì. Facciamo una bella cena in cui, vero professor Di Stefano, invitiamo il professor, anzi lo invito io, invito tutti e due, va, esageriamo, e così festeggiamo anche il, cosa sono, i tuoi 35, 36
sì,
anni.
Sì, quelli lì, speravo che si impegnasse a farmi avere importanti sgravi sulle imposte, invece è un uomo retto e provo e quindi non sarà così, ma è bello lo stesso il gesto. Grazie professor Santoro, a basso Basconia e buon weekend.
Grazie, buon weekend.
Arrivederci, arrivederci. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, anche perché uno dei temi lanciati nel teaser oggi dal professor Di Stefano era il caso Unicredit Mediobanca, l'altro la vicenda dei fondi Enasarco, Vaticano, Mincione. Facciamo il punto.
Beh, facciamo il punto nel senso che si è arrivati all'iscrizione ufficiale del finanziere Raffaele Mincione nel registro degli indagati della Procura di Roma, perché è indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. La vicenda prende origine dall'utilizzo che sarebbe stato fatto dei fondi di Enasarco come garanzia degli investimenti fatti dall'ente con il finanziere, 180 milioni in totale, che poi Mincione ha utilizzato per scalare la Popolare di Milano, vicenda che appunto ha prodotto, in base a una serie di esposti, delle perdite per Enasarco e quindi l'apertura di un'inchiesta giudiziaria, e una vicenda nella quale indirettamente è stato tirato dentro anche l'attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte, perché Conte avrebbe stilato un parere legale sull'applicazione della Golden Share relativamente appunto ai fondi che erano stati oggetto dell'investimento da parte di Enasarco. Ma l'elemento di novità è sicuramente l'intreccio tra la vicenda Enasarco e le inchieste invece in Vaticano sull'utilizzo dell'obolo di San Pietro per investimenti di natura finanziaria, e cioè il fatto che del denaro proveniente appunto da questa, dall'amministrazione dell'obolo di San Pietro, possa essere finito nell'acquisizione di un immobile a Londra in Sloane Avenue, di cui avevamo già parlato, operazione della quale Mincione avrebbe ottenuto una plusvalenza di ben 100 milioni di euro rispetto all'investimento iniziale. E a questo punto la Procura di Roma dovrà relazionarsi con il nuovo Tribunale del Vaticano, alla cui guida c'è l'ex procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, perché Papa Francesco ha voluto Pignatone alla guida appunto di questa della magistratura vaticana, che negli ultimi tempi è diventata molto operativa e molto aggressiva.
Ma secondo lei c'è la possibilità che Papa Francesco, visto che appunto fa queste scelte non consuete, possa chiamarla alla guida dello IOR?
No,
sarebbe bello.
No, assolutamente no.
Beh,
no.
Dai.
No.
Con l'ermellino.
Ma per favore. Non...
Ma perché non le piacerebbe guidare lo IOR, no, secondo no, criteri etici?
Ma... Sì, certo, ma non, no, è una roba che non è ridicola.
Vabbè, se ci sta ascoltando Papa Francesco, la candidatura del professore Di Stefano per guidare lo IOR è sul piatto. Invece, negli ultimi giorni, tutti sono diventati, come sempre accade, commissari tecnici dell'ILVA. Non ce n'è uno che non abbia detto la sua sulle sorti dell'acciaio italiano. Insolitamente silente, invece, proprio il professor Di Stefano. È un atteggiamento riservato sul caso ILVA?
Assolutamente. Io credo che l'unica soluzione possa essere l'intervento dello Stato. Ma non c'è altra soluzione in una situazione come questa, di totale disastro prodotto dalla cessione da parte dello Stato a Riva, in non investimenti fatti sulle questioni ambientali, in una previsione al medio-lungo termine che possa sopravvivere lo stabilimento dell'ILVA e che si possa utilizzare delle fonti di approvvigionamento diverso, per esempio l'idrogeno, per produrre l'acciaio. È evidente che solo un investitore paziente di medio-lungo termine può scegliere di fare queste scelte, altrimenti è ovvio che la chiusura dell'ILVA mi sembra quasi inevitabile e sarebbero ulteriori perdite che verrebbero pagate sempre dallo Stato.
Peraltro un po' tutti, perché è difficile trovarne uno che possa cavarsene completamente fuori, possono richiedere i diritti d'autore sul disastro dell'ILVA, e i diritti d'autore in questo periodo tirano abbastanza.
Tirano moltissimo. La notizia che personalmente mi ha colpito e che mi è sembrata di notevole interesse, e cioè che di fatto negli ultimi 5 anni la raccolta globale dei diritti d'autore è arrivata a 9,65 miliardi di dollari, il 25,4% in più rispetto appunto a 5 anni fa, e il segmento digital è quello che ha avanzato di più, il più 29%. In un solo anno, grazie a Spotify e Netflix. Quindi la conferma assoluta che non c'è stato l'effetto dirompente, distruttivo sui diritti d'autore dell'avvento di internet, ma anzi che il volume complessivo dei valori in gioco è assolutamente cresciuto proprio grazie allo sviluppo delle piattaforme musica o televisive, tutte di natura digitale. Oggi siamo arrivati appunto a 1,64 miliardi, negli ultimi 5 anni il business digitale è triplicato e la leadership spetta ovviamente al segmento broadcasting, TV e radio, seguito da altre attività live. Di fatto il digitale ormai rappresenta più del 50% del volume complessivo dei diritti che vengono incassati nel corso dell'anno dagli autori.
Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che ci sono sì i diritti, ma ci sono anche i doveri. Non dimentichiamolo mai questo.
Non dimentichiamolo mai.
Tirano i diritti d'autore, tira ancora di più il 5G.
Sì, c'è una stima, mi sembrava interessante segnalarla, no? Negli ultimi mesi abbiamo sempre parlato di Huawei, del blocco posto dalla Cina, addirittura un vero e proprio blocco mondiale contro Huawei per ragioni di sicurezza militare e politica, e allora mi sembrava interessante segnalare questa ricerca appena uscita di iEdge Market, che evidenzia come appunto il business dei servizi relativi all'avvento della quinta generazione di telefonia mobile, quindi l'ultra banda in mobilità, dovrebbe essere di 13,2 trilioni di dollari nel 2035, la bellezza di appunto 13.200 miliardi di dollari complessivamente. Questo è lo studio che appunto è stato realizzato, che prevede anche che complessivamente l'avvento del 5G possa produrre 22 milioni di posti di lavoro nel 2035, il 3,4 volte quelli che sono stati prodotti da altre innovazioni tecnologiche, e complessivamente la struttura, diciamo, a supporto del 3G dovrebbe valere 235 miliardi di investimento, quindi dare anche una spinta dal punto di vista dell'economia reale molto consistente.
Restiamo in campo nell'ambito del digitale, perché oggi sui giornali si legge di altri guai per Twitter, perché sarebbero stati forniti dati riservati di centinaia di utenti a niente proprio di meno che al regime saudita.
Sì, è un'inchiesta aperta dal Tribunale di San Francisco nei confronti di due ex dipendenti di Twitter che sono indagati insieme a una terza persona ancora che non è dipendente dell'azienda, non era un dipendente dell'azienda, ma è un cittadino saudita. Di cosa si sarebbe trattato? Che alcune centinaia di account che erano di interesse delle autorità saudite, perché criticavano, erano dissidenti che criticavano il regime, le attività di questi account e anche le informazioni che si potevano derivare su, per esempio, il posizionamento, gli spostamenti, sono stati tutte trasferite appunto alle autorità e ai servizi segreti dell'Arabia Saudita, e da questo è nata un'inchiesta che secondo me potrebbe avere delle ripercussioni abbastanza consistenti a medio e lungo termine sul tema della privacy e della sicurezza.
Ma intanto alle 9:18 minuti in punto, fermi tutti, perché c'è un'inchiesta pazzesca pubblicata sul home page del sito della Stampa, una di quelle inchieste che fanno impallidire quelle di Report. Hai sempre tagliato il mango nel modo sbagliato, ecco come aprire il frutto in una sola mossa. Se è d'accordo, mettiamo un brano e andiamo a vedere come si apre il mango in una sola mossa. Notizia che è accanto all'incredibile gesto del gatto che salva il bimbo che sta per cadere dalle scale. Invece, a proposito di titoli shock, ce n'è uno anche sul suo giornale. Il CETA, un grimaldello per imporre all'Europa le sabbie bituminose. Ci vogliono imporre le sabbie bituminose?
Ma sì, ma questo è...
è uno dei suoi più grandi nemici, ricordiamolo, le sabbie bituminose.
Beh, è una delle, delle modalità più impattanti in assoluto dal punto di vista dell'estrazione di petrolio.
Il CETA ci vuole gettare addosso sabbie bituminose?
Ma no, secondo l'Istituto Iris di Montreal, l'accordo euro-canadese appunto avrà degli effetti negativi sull'ambiente e sull'industria alimentare. È già stato segnalato da più volte che l'accordo avrebbe prodotto già in queste prime fasi di pre-attuazione un effetto negativo sulle vendite dei formaggi, in particolare del parmigiano reggiano, verso il Canada, e adesso questo sembrava di notevole interesse evidenziare come appunto l'applicazione del CETA potrebbe permettere l'esportazione di petrolio e gas da appunto le sabbie bituminose verso l'Unione Europea, petrolio e gas che in questo caso è particolarmente impattante, è una delle peggiori modalità di estrazione, forse addirittura superiore a quelle del fracking in termini di impatto sull'ambiente, e sono abbastanza note e anche conosciute le inchieste sulla devastazione territoriale che è stata prodotta nell'Alberta, che è la regione del Canada che è più investita dall'attività di estrazione appunto dalle sabbie bituminose di petrolio.
E attenzione, perché tra pochi minuti sul sito di Valori il professor Di Stefano pubblica il video esclusivo come restituire in un sol colpo le sabbie bituminose al mittente. Le è venuto un po' di raspia, sembra che avesse della sabbia bituminosa in gola.
No, non
è quella.
No.
Vabbè, dalla sabbia bituminosa all'altra sua passione assoluta, quella del petrolio, perché c'è la quotazione in borsa di Saudi Aramco, l'abbiamo anticipata tante volte, adesso ci siamo.
Ci siamo, e secondo me merita mantenere frequentemente attenzione su quello che accadrà, sia in termini di chi saranno i proprietari della quota che verrà collocata in borsa. Si parla di un solo 2-3-4% del capitale di Saudi Aramco. Governo saudita, la famiglia reale saudita, sta facendo di tutto per far risalire i prezzi del petrolio in vista proprio del momento immediatamente tecnico più importante, cioè il collocamento proprio delle azioni, ma dal mio punto di vista la IPO di Saudi Aramco ha un valore soprattutto di natura strategica, cioè i sauditi hanno capito che il petrolio è destinato al declino, ma loro rimarranno gli unici produttori al mondo di petrolio Brent, cioè il migliore, quello che si raffina meglio e che sono in grado di estrarre a 20-25 dollari al barile, quindi rimarranno sicuramente gli unici veramente competitivi a livello mondiale tra le big oil, e quindi hanno scelto di quotarsi perché sanno che a medio lungo termine saranno forse l'unica o una delle poche oil company che potrà resistere e superare la fase della decarbonizzazione, che non significherà appunto il completo abbandono del petrolio, ma una forte contrazione nei consumi. E questa conferma è venuta dopo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, è arrivata proprio ieri anche dall'OPEC, che ha ammesso che dal 2025 si incominceranno a vedere concretamente gli effetti sia del cambio di motorizzazione e quindi dell'avvento dell'auto elettrica, sia della crescita delle rinnovabili per abbandonare definitivamente il petrolio in vista della scadenza del 2050.
Il declino del petrolio, ma che declino sarà? Sarà un declino rovinoso tipo il Milan oppure un declino dignitoso?
Sarà un declino molto difficile, perché gli operatori petroliferi sono tanti, non ci sarà spazio per la sopravvivenza di tutte le big oil company. Alcune di queste oil company non si sono attrezzate per ora rispetto al cambio, al mutamento di pelle che sarebbe necessario per superare appunto le fonti fossili, e quindi è probabile che questa transizione possa avere degli scossoni molto pesanti in termini anche di conflitti originati proprio da questo declino e dagli effetti di questo declino, che possono essere molto pesanti anche in termini occupazionali, economici e complessivi. Pensiamo agli stati che sono più legati al petrolio, lo ricordiamo, la Russia, il Venezuela, l'Arabia Saudita, tutti i paesi del Golfo, cioè tutte economie che vivono quasi esclusivamente sulla vendita di greggio e di gas.
Zuckerberg mi ricordava poco fa che tra qualche giorno è il mio compleanno, invece TG.com nella sua homepage ci ricorda che il reggiseno compie 105 anni ma non li dimostra. Vuole fare gli auguri al reggiseno?
Che senso ha?
Che ne so, è scritto TG Comica, l'ho scritta io.
Capito, ma perché io devo fargli gli auguri, faglieli tu?
Vabbè, auguri, io li faccio, perché non fagli? Ha qualcosa contro?
No, però...
Vabbè, è cortesia, non è...
cortesia nei confronti del reggiseno.
Anche perché è anziano, 105 anni, va bene che non li dimostra, per cui... Vabbè, veda lei, siamo arrivati alla fine, cosa c'è ancora?
No,
perché io volevo affrontare il caso Santini.
Santini?
No,
avremmo sostanzialmente tre notizie, ma io a questo punto sceglierei, visto che è venerdì e che c'è è Friday for Future, anche oggi è sciopero per il clima e crisi climatica, vorrei segnalarvi sul manifesto di quest'oggi un intervento a doppia firma sulla manifattura e il Green New Deal, a firma Massimiliano Leprati e Roberto Romano, che credo sia di estremo interesse perché cerca di mettere in campo una riflessione di quanto appunto quello che stavamo dicendo, cioè il superamento delle fonti fossili, possa impattare sull'industria manifatturiera e quanto l'Italia abbia bisogno di capirlo e di prevederlo.
Ecco, bravo che ha chiuso in fretta, perché io volevo dedicare almeno l'ultimo minuto e mezzo.
Hai fatto entrare la Santini?
Sì, volevo dedicare almeno l'ultimo minuto e mezzo della trasmissione al caso Santini. Gli ascoltatori sanno che la trasparenza, l'onestà intellettuale è uno dei marchi, dei crismi di questa emittente, e quindi, così come mi è capitato di elogiare un paio di settimane fa in modo pubblico, con grande franchezza, la cortesia della Santini che mi ha portato un bel tè caldo la mattina, oggi mi trovo invece a dover denunciare il fatto che lo ha portato a lei, che nemmeno l'ha salutata, mentre io, che le ho fatto un sacco di smancerie, mi sono trovato senza niente sulla scrivania.
Sono anche andato di qua dove c'è la redazione.
Sì, è vero, mi ha anche segnalato una notizia. Comunque mi chiedo perché sono entrate quando tu hai fatto così con la manina,
così
della trasparenza della serie, ma perché sono venuta qua a farmi perculare?
Ma no, è per essere tutti insieme. Comunque, se ti giro le notizie, tipo settimana prossima, sì, me lo porti anche a me?
Ma certo, ah, anche giapponese, a lui gli ho dato quello, sai, Air Grey, quelli britannici, diciamo, invece abbiamo anche l'originale.
Io pensavo che l'Air Grey fosse il top. Vabbè, ma non abbiamo tempo, mannaggia, per poterci dedicare alla degustazione da tisane.
È un vero peccato.
Sì, abbastanza. Magari lo facciamo la prossima settimana. Anzi, inauguriamo una rubrica con Diana Santini, tutta dedicata al tè, al suo meraviglioso bollitore del mattino, che speriamo possa essere, che come dire, patrimonio di tutti e non solo di alcuni.
Ora potrò innervosirmi perché sto sforando su me stessa.
È vero, scusa, vai a fare il GR. Non avevo calcolato questo passaggio. Grazie, e alla prossima. Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Professor Di
Ci sono un sacco di investitori che mettono soldi sui future, sui tè.
Ah sì, veramente? Sì. E anche di questo non abbiamo tempo di parlare, mannaggia, il tempo sempre più tiranno. Ci risentiamo la prossima settimana.
Alla prossima.
Allunghiamo un po' il brodo, così diamo il tempo alla Santini, no, poi di andare nell'altro studio a fare il GR.
Sì, beh, ma ci sarà una pubblicità, uno stacco, no?
Sì, e beh, d'altra parte, i suoi investitori, anche qui, quasi 4 minuti. Arrivederci, ascoltatori, alla prossima settimana. Buona giornata!